Bibissi è effettivamente un po' particolare. Da una parte c'è la fatica di uno spettacolo piuttosto impegnativo, sono gli anni che passano, e dall'altra c'è il piacere del fatto che voi vogliate stare ancora con noi. Io il teatro lo faccio per questo. Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Ai, 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 ai. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Puttana. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un'altra chiesa. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato la lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista malgrado ci fosse. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. qualcuno la corista, perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista. E forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, se qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, no, niente rimpianti. Anche allora forse molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.
Applausi scroscianti per Giorgio Gaber. Questa era una interpretazione dal vivo di Qualcuno era comunista e come insomma anticipato vi è tornato a trovarci Luca Telese. Buongiorno Luca.
Buongiorno.
Tu ormai sei di casa, insomma non dobbiamo neanche fare troppo le presentazioni con te. Tra l'altro ci siamo incrociati di recente durante l'intervista a Giuseppe Cruciani e abbiamo parlato insomma della prima puntata di Tetris. Stai conducendo Tetris sulla 7, insomma giornalista, il giornale, e poi insomma una leggendaria intervista quando sei venuto qui a presentare Cuori Neri qualche anno fa, e adesso torni con un nuovo libro che si intitola appunto Qualcuno era comunista. Ne abbiamo parlato dei giorni scorsi, io l'ho letto quasi tutto d'un fiato, si può dire, nonostante le 720 pagine che però scorrono alla stragrande. Un libro in cui racconti fondamentalmente la storia della svolta, del biennio in cui dall'89 al 91 il Partito Comunista si divide, scompare, diventa prima PDS, che poi diventerà DS, poi PD, viene da ridere soltanto a dirlo così in una frase, e poi però in questa storia c'è anche tanta storia del comunismo in Italia e non solo, della sinistra e anche un po' in generale, no, la storia politica di questo paese. Io la prima cosa che ti domando è un libro di 700 pagine che si legge tutto d'un fiato, in qualche giorno lo divorate. Quando hai avuto l'idea di fare questo libro e quanto ci hai messo a concepirlo e a realizzarlo, tra interviste, documenti che hai consultato, insomma, quanta gestazione c'è dietro questo libro?
Molto, perché sostanzialmente 20 anni fa, perché esattamente di 20 anni fa stiamo parlando, ho avuto veramente la sensazione netta di trovarmi in mezzo a un terremoto. Io vissi la fine del PC molto da vicino, era un semplice iscritto, però a Roma, quindi nella capitale, quindi potendo vedere tutti quei protagonisti, quelle storie da spettatore privilegiato. E se devo dire, la prima idea che qualcosa dovesse essere raccontato con un occhio diverso da quello della cronaca, l'ho avuto allora. Infatti molti materiali, molti volantini, molti ricordi che poi ho trasfuso nel libro sono andato a verificare. Quando ho scritto il libro vengono da lì. Però poi dopo l'ho scritto sostanzialmente in un anno e mezzo di ricerca d'archivio e un anno di scrittura. Facendo altre cose ovviamente, però cioè, ecco, un anno in cui ogni tanto mettevo, facendo mille altre cose più o meno come te, mettevo la sveglia alle 5 e fino a che alle 8 non si svegliava il mio bambino piccolo vedendomi a mettere le mani sulla tastiera per cancellare tutto, avevo 3 ore di lavoro puro.
Di autonomia. Allora, due ricorrenze importanti quest'anno, una quella di appunto dell'inizio, diciamo così, della svolta, ne parleremo.
Tre ricorrenze grosse, una l'abbiamo appena passata, sì. È Tiananmen.
Tiananmen anche, sì.
È
sì,
l'omino contro i carri armati ed è il primo grande scossone. La seconda è la caduta del muro di Berlino, la terza, come dire, l'effetto italiano, che è la Bolognina, cioè quando Occhetto il 12 novembre fa quel famoso...
Tutte cose avvenute nel 1989, quindi 20 anni fa, e poi c'è una ricorrenza speciale, l'11 giugno, ne abbiamo parlato, io l'ho ricordato in trasmissione, di 25 anni fa, però moriva Enrico Berlinguer.
Che è un altro protagonista di questo libro, di fatto, perché poi ho avuto molto forte quest'idea che è cresciuta sui documenti, sui giornali, cioè nell'89 muoiono sotto le macerie del muro, restano sotto le due grandi culture del Novecento della sinistra italiana, la cultura del PC ma anche la cultura del Partito Socialista e anche la cultura delle sinistre alternative, cioè come se una sorta di incantesimo le avesse fatte crollare tutte sotto quelle macerie. E Berlinguer era forse la cosa più vitale che c'era nella cultura del PC, tant'è vero che oggi si vive questa sensazione schizofrenica, è un leader senza eredi, è un leader in parte negletto, in parte ucciso edipicamente dai quarantenni della svolta, però è anche il leader più amato, addirittura amato da persone che non lo amavano quando è morto. Questo è un fenomeno veramente singolare, quasi metapolitico.
C'è effettivamente la prima cosa che salta in mente leggendo il tuo libro, cioè la prima, una delle tante cose che vengono in mente leggendo il tuo libro è questa: si ha l'impressione, magari non è così, ci sono più sfumature, però si ha l'impressione che fino al 1989, fino a quegli anni lì, ci fosse una grossa compattezza nella sinistra italiana. Il Partito Comunista era un partito regimentato, no? Un partito in cui si andava avanti in maniera più o meno compatta, c'erano anche già insomma delle correnti fondamentalmente, però insomma si aveva forte, no? Il senso di un grosso monolite, di un'unica famiglia in cui non si metteva in discussione l'operato dei singoli individui, del gruppo dirigente, eccetera eccetera. Questo da una parte, dall'altra all'esterno, racconteremo magari più in là la storia di Mario che abbiamo già accennato all'epoca quando presentammo, qualche mese fa quando presentammo Tetris, il meccanico di Corso Francia iscritto al PC e del suo rapporto con Berlinguer per esempio, cioè prima si ha l'impressione fino al 1989 che ci si credesse nella classe politica, si credesse nella sinistra che veramente poteva in qualche modo, che il Partito Comunista potesse in qualche modo arrivare a qualcuno pensava a fare la rivoluzione in questo paese, altri semplicemente a, semplicemente tra virgolette, a instaurare una sorta di socialismo democratico, sì, da volto umano, però c'era una serietà di fondo, no? Non so, per esempio Almirante che va ai funerali di Berlinguer, un riconoscimento di stima, eccetera. Dall'89 poi sembra che si perda tutto e che la sinistra dal Partito Comunista che difendeva gli sfigati, come Fassino,
dice orribilmente Fassino
ha detto, diventa una sinistra che diventa sfigata lei, nel senso una sinistra che perde le elezioni,
che non esprime egemonia,
che non è
riconosciuta, che non difende i valori e che è considerata radical chic.
Esatto.
Hai centrato esattamente il punto.
Cosa è successo?
E questa prima cosa è, quando ho scritto questo libro io racconto soprattutto con dei flashback, cerco di mettere un po' la summa della storia del PC, ma racconto il PC dell'88-89, cioè quello prima della morte, diciamo così. E sostengo, ma si può argomentare, che per molte cose quel PC era meglio del PC degli anni 50, cioè era più pluralista, era allargato a culture diverse, erano arrivati con diversi innesti, per esempio da Berlinguer un pezzo di Movimento per la Pace, le culture della diversità. Qui c'è una notizia del Corriere della Sera che mi ha divertito, dice: all'assemblea dei giovani comunisti più applaudito il gay di Natta, e il gay era Nichi Vendola, un giovane Nichi Vendola. Questo titolo molto politicamente scorretto che oggi non si potrebbe fare, però era così, cioè entravano molte culture diverse e c'era questo equilibrio un po' di famiglia, cioè c'erano i grandi vecchi che avevano fatto un passo indietro e c'erano questi giovani. Il compromesso di queste diverse culture, di queste diverse generazioni, faceva un partito che era tecnicamente più democratico del PD di oggi, tutti i dirigenti eletti a scrutinio segreto, tutti i candidati eletti a scrutinio segreto, adesso ci sono i nominati, tutti i segretari eletti in congressi con mozioni contrapposte, adesso finora abbiamo visto solo delle primarie, diciamo, taroccate in cui si sapeva già il vincitore. Ecco, quel momento era un momento in cui quella creatura aveva un grande rapporto di massa. E queste culture diverse anche molto divertenti. Io racconto la festa di cuore, che cos'era? I ragazzi con la tenda, gli arancioni degli anni 70 come Majib Valcarenghi, che provano a fare gli esercizi spirituali buddisti a Piero Fassino. È molto divertente che c'era questo esercizio indimenticabile, 100 persone riunite, e Majib Valcarenghi dice: adesso dovete parlare per 15 minuti ininterrottamente e poi tacere per 15 minuti. E diciamo che Fassino quel giorno si rifiutò, e io non so se era per la prima o per la seconda cosa, ma in ogni caso un effetto benefico per la società ci sarebbe stato.
Allora, quindi ribadiamo, il libro che presentiamo oggi è il nuovo libro di Luca Telese, che si intitola Qualcuno era comunista. Abbiamo ascoltato, e lo riascolteremo in chiusura, l'omonimo pezzo di Giorgio Gaber, che tra l'altro è citato proprio all'inizio del tuo libro.
È un capolavoro, no? Cioè, ecco, questa idea di diversità, Gaber in 5 versi mette insieme tutte queste storie. Qualcuno era comunista perché amava gli operai al punto da voler essere uno di loro, qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio.
Sì. Dunque, edito da Sperling & Kupfer, 22 euro, ma insomma sono 700 pagine e un inserto fotografico notevolissimo. Parleremo anche di questo. Qualcuno ci propone, dopo ascolteremo la richiesta, di a questo punto mandare anche più tardi qualcosa di da The Wall, magari manderemo proprio Another Brick in the Wall quando parleremo del crollo
ma lì ci sono proprio delle immagini simbolico, che ti danno quell'idea, no? Le Trabant, le canzoni degli U2, c'è quell'atmosfera perché è veramente un passaggio epocale, no? Io provo a raccontare anche con questa cosa curiosa, che il muro cade per la domanda di un giornalista italiano. È un giornalista italiano dell'ANSA che ha una buona fonte, che è un dirigente della sede, e dice: fai quella domanda a Gunther Schabowski. Infatti faccio un micro momento, parto da là perché mi diverte, e questa domanda innesca la risposta: sì, può darsi che ora da domani si può circolare liberamente fra Berlino Est e Berlino Ovest, e 3 minuti dopo è finita la storia. Cioè c'è anche questa capacità della storia di fare dei salti, che è un grande spettacolo epocale. Cioè nessuno poteva pensare che in 3 minuti 10.000 ragazzi salivano sul muro e lo sgretolavano, no?
Certo.
E non sei preparato quando accadono queste cose.
Comunque, Quindi bisognerebbe cominciare proprio dal 1989 e andare per ordine. Questa frase, no, che arriva così, però poi deflagra come una bomba, e dà il senso della storia che si compie così, anche in maniera non aspettata o non aspettata in quel modo. Ricorda molto la vicenda italiana del 1989, la Bolognina, e la risposta di Occhetto ai due soli giornalisti presenti in quel momento. Siamo nel fine 1989, novembre 1989, il muro di Berlino è crollato da pochi giorni, e c'è un momento bellissimo in cui Occhetto per la prima volta dice: può presagire tutto
lui dice questa frase ai partigiani, dice: così come Gorbaciov ha parlato ai partigiani che avevano combattuto contro il nazismo e gli disse che servivano nuove strade, così io a voi, dice ai partigiani della Bolognina, vi dico che servono nuove strade. E allora i giornalisti dicono: ma questa cosa lascia presagire, questa è la domanda, anche il cambio del nome? E lui risponde: lascia presagire tutto. Perché poi Occhetto parla anche un po' come lo dipingevano Michele Serra quando presenta la Festa ai Cuori, dice: un uomo che ha il coraggio di chiamarsi di nome Achille e di cognome Occhetto. Cioè, c'è sempre questa dimensione un po'.
E quindi dice: lascia presagire tutto. E da queste tre parole si scatena
l'ira di Dio, anche perché l'unità, come io metto a posta la riproduzione della prima pagina, ecco, a proposito dei ricordi che uno ricostruisce, Occhetto nelle sue memorie dice: i giornali si scatenarono. Non è vero nulla, lui ha questa sensazione psicologica e probabilmente in buona fede si ricorda così. Io metto lì la prima pagina, il titolo è Il giorno di Modrov, che nessuno sa più che sia, a fianco c'è una notizia: a Ciampino, che cos'è il referendum di Ciampino, ha un'importanza quasi uguale,
vincono i sì nel referendum per
Fiumicino autonomo. E poi a fianco, quasi più o meno lo stesso esalto, un po' di più a dire la verità: Occhetto ai veterani di resistenza, dobbiamo inventare strade nuove. Poi c'è un occhiellino che bisogna prendere a lente ingrandimento, a chi chiede se il PC cambierà nome risponde: tutto è possibile. Sì. Questo per dire come molte volte, questa è un'altra cosa a me diverte molto dei libri da Cuori Neri oggi, cioè confrontare i dati di fatto che la forza degli archivi ti danno, gli archivi fotografano, no? Come l'ambra racchiude gli insetti e li blocca, e poi tu vai a vedere la memoria delle persone, ha ricostruito quelle cose, le ha cambiate. Per esempio, ho avuto una lunga divertente tormentone con Cooperlo, che aveva fatto questo intervento che è pubblicato e agli atti, nei verbali della direzione, in cui diceva: un bisogno di comunismo. E io andavo da Cooperlo ora e lui diceva: ma io non l'ho detta questa cosa. Ma non era una rimozione, tant'è vero, e dopo tre volte ho detto: sì, effettivamente sì, adesso mi fai pensare che non ho fatto quella riflessione. Cooperlo è una persona molto onesta, cioè ha scavato e ha trovato che c'era il ricordo falso. Molti altri dicono: non è vero, non è possibile. Oppure addirittura Dark Eyes fa, che è l'uomo della sinistra del club, fa due riunioni, una che riesce benissimo, il convegno del Capranica, uno che riesce male ed è la fine di questo movimento che vuole partecipare alla svolta, al Capranichetta. Io gli chiedo al Capranica, lui dice: sì, che bello, mi ricordo, ci hanno anche contestato. Poi dico: il Capranichetta? E lui fa: e che abbiamo fatto a Capranichetta? Non c'era più.
Beh, insomma, è interessante, sì, effettivamente, raffrontare i ricordi con i dati di fatto, in qualche modo, no? Allora, quindi raccontiamo un attimo la vicenda, perché poi tra l'altro tu hai uno stile in questo libro molto bello, molto alla Pulp Fiction, cioè praticamente alla Le Iene di Tarantino. Madonna, cioè proprio vai a incrociare quella che è la storia.
La Sperling ti manda il panettone a Natale.
Spero di sì, anche perché si favoleggia sul panettone della Sperling, che sia molto buono, non con i canditi però, perché non mi piacciono. Allora, c'è un andamento, diciamo così, diacronico e uno sincronico, oserei dire, cioè c'è un andamento che rispetta lo svolgersi delle tappe che hanno portato dalla Bolognina, che abbiamo detto, cioè il momento in cui Occhetto per la prima volta dopo la caduta del muro di Berlino dice potremmo anche cambiare nome, potremmo anche perseguire nuove strade fino al cambio del nome, fino al congresso di Rimini del 1991, febbraio del 91. Quindi in questa insomma quest'anno e mezzo, diciamo così, accade la disgregazione del Partito Comunista Italiano, e però questo andamento che segue un orizzonte cronologico poi è inframmezzato da tantissime altre cose, sì. Ricordi,
sì,
situazioni.
Perché per me è importante condensare intorno a questo telaio, hai ragione, un telaio narrativo forte, che uno dice che succede, o almeno io lo pensavo così, cioè chi vince, i vecchi, i giovani, il conflitto nella maggioranza Frocchetta e D'Alema, che sembra una cosa che Shakespeare non se la sarebbe potuta inventare per quanto era feroce. E sentivo il bisogno di metterci, che uno avesse la sintesi di tutta quella storia che moriva allora e che si compiva allora. Quindi inizio il primo capitolo è Berlinguer a Mosca, la svolta, cioè per me era la vera svolta, quando Berlinguer va davanti al Kuss, davanti a Brezhnev, davanti
1976.
A queste mummie. Uno guarda questa immagine con 3.000 persone sul palco e 5.000 in platea, e vede questo omino piccolo, però con quella forza di originalità italiana, che in 7 minuti e mezzo dice non può esserci socialismo senza pluralismo e democrazia, e succede l'ira di Dio.
Torneremo su questo, sì, discorso della parola pluralismo, perché c'è una specie di
piccole cose che mi divertono. I russi avevano voluto leggere, era gente seria, cioè censori seri, e no, ci devi consegnare la reazione. Allora lui la consegna,
è bellissimo,
e loro non sanno come impedirgli di dire questa cosa, e rovina per loro la festa, l'unanimismo della grande congresso del partitone. Allora gli dicono: ma pluralismo, compagno Berlinguer, nella nostra lingua non esiste. Allora Berlinguer un po' di russo lo conosce, perché è stato presidente dell'Internazionale Giovanile Comunista negli anni 50, e poi previdente si era portato da Roma Rubbi e Cervetti, che erano due dirigenti che avevano studiato a Mosca e parlavano il russo benissimo. Addirittura Cervetti era compagno di classe di Gorbaciov alla scuola di partito, di dottrina comunista, mica studiavano il pongo, insomma, certo. E allora praticamente c'è questo colloquio fra Smirnov, che è l'interprete innamorato dei comunisti italiani, interprete di tutti i segretari del PC, che come sai riesco a intervistare prima che muoia, fra Suslov.